Apriamo la seduta del Consiglio Comunale dando la parola al segretario per procedere all'appello. Prego. Sì.
Dopo le dico. Dopo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Tamanni, Montinaro, Giustolisi, Del Curto, Rebai, presente, Leva, presente, Fiumano, non c'è, Bordoni e Lo sono giustificati, Massera è presente, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta c'è, Piasini, arriva, Barberi c'è e Pozzi c'è.
Sono presenti 25 consiglieri, 8 assenti, di questi da giustificare perché hanno mandato giustificazione Bordoni Gianfranco, Lo Adama, il consigliere Ambrosi e consigliere Andriolo. Procediamo quindi con i punti all'ordine del giorno. Comunicazioni non ce ne sono. Partiamo allora dal punto numero 2, mozione del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, e l'altro avente oggetto celebrazione della festa della Lombardia. La parola al consigliere Grillo della Berta, prego.
Grazie Presidente. La battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 ha secondo noi un elevato valore simbolico. In tale data le forze militari composte dai maggiori comuni lombardi ed il papato, rappresentato dal Papa Alessandro III, sconfissero l'esercito imperiale di Federico Barbarossa. Si può dire in estrema e direi brutale sintesi che si scontrarono l'impero con la sua volontà di ingerenza sui territori del nord Italia, oltre a voler ovviamente condizionare le nomine religiose più importanti, ed un'unione di entità locali comunali. Si può dire che per la prima volta nella storia d'Italia, come esito della battaglia combattuta, vi fu un riconoscimento da parte dell'imperatore delle autonomie e delle libertà comunali. Da questo impulso iniziale conseguì che molte città italiane nei secoli successivi si ressero a comune. Si può quindi dire che la fatidica data del 29 maggio 1176 è simbolicamente la data di battesimo di una tra le più solide istituzioni della democrazia partecipativa italiana ed europea. Si affermò cioè una visione per l'epoca rivoluzionaria della vita partecipativa, in cui chi governava non lo faceva per nomina o emanazione di un sovrano, ma in conseguenza di una libera scelta dei cittadini. Iniziava cioè un embrione di consenso derivato dal popolo, cioè in sostanza di democrazia. Quindi, secondo noi, a nostro parere, l'importanza di questa celebrazione non sta tanto nell'impresa bellica ed eroica, quanto nell'affermazione dell'istituzione comunale, del municipio e della prassi per cui il potere non doveva discendere più dall'alto, ma risalire dal basso tramite il consenso del popolo, cui si doveva rendere conto del proprio operato. Sono ovviamente per noi oggigiorno dei concetti scontati, ma se li trasliamo nel buio periodo del Medioevo non si può non notare la portata rivoluzionaria. Peraltro la città di Legnano, proprio a testimonianza dell'importanza dell'evento, è citata persino nel testo dell'Inno d'Italia come esempio di emancipazione dalla tirannide. Riteniamo pertanto che l'adesione a questa celebrazione, come prospettato nella mozione presentata, sia un importante momento di memoria delle nostre radici e della nostra identità di lombardi e di italiani. Grazie.
Grazie consigliere Grillo, della Berta. Apriamo la discussione. Consigliere Cammanni, prego.
Grazie, sarò molto breve. Finalmente mi dispiace un'altra di quelle occasioni che mi dispiace che non ci sia qui Sandro, perché avrebbe potuto rispondere in maniera molto più compiuta e con un grado di cultura molto più elevato del sottoscritto. Comunque sia, sull'oggetto poi, perché qui stiamo discutendo sulla mozione presentata dalla Lega, prima questione sull'esposizione delle bandiere, non c'è nessun invito da questo punto di vista nella legge regionale su questo punto, quindi crediamo che non ci sia neanche necessità di poter aderire a questo tipo di richiesta. Sulla seconda invece, che dare impulso invece a diffusione sui canali istituzionali e su questo ricordo di questa battaglia, ricordo che proprio Cal City, di cui si stanno celebrando adesso le prime iniziative, ha proprio come oggetto anche questo tipo di situazione, per cui il Comune sta già aderendo e sta proponendo la diffusione di questo avvenimento, per cui a questo punto, svuotata di interesse, di contenuto, la richiesta, perché è già stata adempiuta o da una parte perché non c'è una richiesta normativa da parte indicata dalla legge regionale, dall'altra perché già sta compiendo questo atto di richiesta nella mozione, chiediamo il ritiro dalla mozione.
Grazie consigliere Cammanni. Ci sono altri iscritti alla discussione? Non ne vedo. C'è stata una richiesta, non so se il consigliere Grillo vuole intervenire su questo.
Ma io ritengo che questa poteva essere invece, come dire, un'occasione per ribadire, al di là delle iniziative che venivano citate adesso dal consigliere Cammanni, come dire, il nostro attaccamento alle radici e, come ho già detto nella mia breve presentazione, alla nostra identità culturale, e anche ricordare un pochettino da dove discendiamo, insomma. Del resto non mi sembra neanche una cosa né particolarmente gravosa, e non è assolutamente onerosa perché a costo zero, e neanche particolarmente impegnativa, perché vabbè, al di là delle bandiere, comunque non penso sia una cosa particolarmente complessa, mi sarei accontentato, non so, di una comunicazione a mezzo stampa con il patrocinio del comune, ecco, diciamo una cosa molto semplice, però che aveva secondo me comunque un valore simbolico in aggiunta alle altre iniziative che, come è stato detto, sono già comunque portate avanti e presentate, insomma, quindi io non mi sento di ritirare la mozione e quindi la voteremo. Grazie.
Grazie consigliere Grillo della Berta. Se non ci sono altri interventi, procedo verso la votazione. Prego allora consigliere Bernardi.
Io mi sono fermato un attimino a riflettere sul significato di questo 29 maggio 1176 e il significato della guerra contro l'impero austro-ungarico, perché questa non è l'unione della Lombardia, però. Allora, perché festa regionale lombarda in giorno in cui, comunque sì, è vero, c'è stata un'unione militare che comunque non ha portato a un'unificazione della Lombardia, quantomeno territoriale, neanche politica? Per vedere l'unificazione della Lombardia dobbiamo andare un po' avanti con la storia, se non ricordo male. C'è stata, sto andando un po' a memoria e un po' spio i miei appunti, non lo nego, dopo il 1454 la pace di Lodi, però comunque rimaneva fuori Mantova, che rimaneva nel Veneto. Allora dobbiamo andare probabilmente fino all'arrivo di Napoleone per vedere la Lombardia unificata. Potremmo festeggiare l'arrivo di Napoleone, o magari dopo il congresso di Vienna, no, però la Valtellina rimaneva fuori, giusto? Allora, il primo momento da cui la Lombardia è unificata ed è arrivata fino ad oggi unificata, penso che sia quel giugno del 1859 in cui Garibaldi arrivò e annesse la Valtellina, che allora era ancora separata, al resto d'Italia o della nascente Italia. Quindi, perché no? Valutate, so che la regione ha fatto una scelta diversa, però potrebbe essere una data significativa, quel 29 giugno del 1859, in cui Garibaldi si è fermato qui a casa Guicciardi ed è ancora ricordato, se andate a vedere la lapide. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi, ha chiesto di nuovo la parola al consigliere Grillo Dalla Berta.
Ringrazio per la lezione di storia. Noto però che qua si sta cercando l'arzigogolo per, come dire, votare contro la mia mozione, quando invece non ha, come se avete ascoltato la mia presentazione, non ha connotazioni politiche di propaganda, non ho parlato del Carroccio della Lega Lombarda, che sicuramente a cui voi avete pensato, ma è soltanto una testimonianza di un fondamento dei principi democratici, è il primo motus. Poi lo so anch'io che ci sono state molte cose nei secoli successivi, ma questo è stato sicuramente un embrione di un sistema, se volete, di un sistema politico che ci siamo portati fino ai giorni nostri. E questa è l'importanza della 29 maggio 1176, non tanto l'unificazione della Lombardia. Comunque, visto che hai citato le guerre di indipendenza e l'unificazione d'Italia, ti ribadisco ancora che è stata non per niente inserita nel testo Lino di Mameli, perché come rappresentazione storica di una ricerca di unità e lotta alla tirannide. Questo è il significato della mozione, semplicemente questo, storico, ricerca delle radici e riconoscimento di un'istituzione che nacque in embrione allora e che ci siamo portati fino ad ora. Non è né una cosa né malvagia né pericolosa. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Dalla Berta. A questo punto la poniamo in votazione come mozione. Chi è favorevole alla mozione, alza la mano. Su bene, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4. Chi si astiene? Chi è contrario? Giù la mano, prego. Allora, la mozione è respinta con 19 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto. Passiamo all'interpellanza, interrogazione. C'è l'interrogazione del consigliere Rebai Filippo, Uniti per Sondrio, avente ad oggetto giardini ex scuola frazione Triasso, stato di incuria e scarsa sicurezza. Risponde l'assessore Iannotti.
Sì, brevemente, stiamo parlando di un'area che ha oggettivamente qualche limite per dimensioni esigue. Abbiamo provveduto a chiudere l'apertura che è stata segnalata dal consigliere Bai, a pulire l'area e stiamo valutando con l'ufficio tecnico e la SECAM dove collocare la campana del vetro, che oggettivamente non va collocata in quell'area, insomma.
Grazie consigliere assessore Iannotti. Il consigliere Rebai, soddisfatto o insoddisfatto?
Grazie presidente, direi totalmente soddisfatto, visto che sono state esaudite le richieste dell'interrogazione. Ecco, e diciamo la ratio di questa interrogazione era appunto nata da situazioni di scarsa sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'apertura, che effettivamente, come comprovato dal materiale fotografico, per i bambini che frequentano quell'area giochi è alquanto pericolosa. Soddisfatto, grazie.
Consigliere Ormai. Passiamo al punto successivo, punto 4, ratifica della deliberazione giunta comunale numero 84 del 13 aprile 2017, avente per oggetto prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. La parola all'assessore Busi.
Sì, grazie. Stiamo parlando appunto della prima variazione al bilancio 2017. In estrema sintesi, questa variazione comporta degli aumenti in entrata per 1.632.829 euro e una diminuzione delle entrate di 340.000 euro, per un totale di aumento delle entrate di 1.292.829. Nel dettaglio queste variazioni, maggiore variazione in entrata sono sul titolo 1 594.000 euro, sul titolo 2 43.410 euro, sul titolo 3 189.828 euro, sul titolo 4 805.006. In diminuzione delle entrate, come dicevo prima, sul titolo 1 236.000 euro e sul titolo 2 104.000 euro. Per quanto riguarda le spese, abbiamo un aumento di spese per 1.366.799 euro e una diminuzione di 73.970 euro, per un totale delle variazioni di spesa di 1.292.829, che va in pareggio con l'entrata annunciata precedentemente. Nel dettaglio, in aumento abbiamo la missione 1 per 265.669 euro, la missione 3 172.206 euro, la missione 5 102.000 euro, la missione 6 170 euro, la missione 7 9.000 euro, la missione 8 557.362 euro, la missione 9 156.077, la missione 10 16.900 euro, la missione 12 17.200 euro, la missione 17 60.000 euro, la missione 20 10.212 euro. In diminuzione abbiamo alla missione 1 15.000 euro in meno, alla missione 5 19.000 euro in meno, alla missione 7 4.000 euro, alla missione 9 10.000 euro, alla missione 10 4.900 euro, alla missione 12 21.070. Nella documentazione fornita, vedete, ci sono allegati i prospetti degli equilibri, nel senso che dopo la variazione il bilancio risulta in equilibrio. Infatti, vedete, nel primo prospetto vediamo l'equilibrio di parte corrente a zero, nel secondo l'equilibrio di parte capitale è a zero e nel finale il prospetto dei vincoli di finanza pubblica vediamo un saldo positivo di 2.422.913 euro, al quale, questo alla data del 12.4, questo importo chiaramente va tolto l'avanzo di applicazione che è stato applicato nella precedente variazione. Se vi ricordate, dopo l'approvazione del conto consuntivo c'è stata l'applicazione dell'avanzo, quindi il saldo di verifica finale è essere alla data di 144.000 euro. Se vogliamo entrare nel dettaglio delle principali voci che compongono questa variazione, possiamo dire che ci sono degli assestamenti per quanto riguarda le entrate sull'imposta comunale alla pubblicità, ci sono delle diminuzioni per quanto riguarda l'ICI, l'IMU e la TASI, ci sono degli aumenti sulla tassa all'occupazione del suolo pubblico e sui diritti delle pubbliche affizioni. Poi ci sono delle entrate che sono i trasferimenti dello Stato al Fondo di Solidarietà Comunale di 297.452 euro e un'ulteriore entrata da parte dello Stato di 146.462 euro, che è il riconoscimento dell'esenzione degli edifici ALER della TASI, e quindi viene riconosciuto, visto che il Comune non l'ha in cassa, il Governo ha deciso di esentare queste specifiche tipologie di abitazioni riconoscere il trasferimento. Altra cifra importante, c'è un discorso di partita dare e avere di IVA che comportano, più un trasferimento regionale, la cifra altro importante di 557.000 euro per gli interventi della difesa alla località Cavianca sui terrazzamenti. Quindi c'è l'entrata nel trasferimento regionale e in parte spesa c'è l'uscita relativa. C'è poi tutta una somma riguardante progetti che la Polizia Urbana ha partecipato a dei bandi, che ha ottenuto dei trasferimenti, quindi ci sono i trasferimenti della, in entrata da parte della Regione, più alcuni trasferimenti da parte di comuni che hanno partecipato assieme al Comune di Sondrio, quindi Comuni della Valmalenco, Comuni di Sondrio Capofila e Comuni della Valmalenco. E su questi progetti anche qui abbiamo tutte le relative spese. Per il resto credo che sono poi piccole cifre che se interessa possono a disposizione per tutte le spiegazioni del caso. Grazie.
Grazie assessore, apriamo la discussione su questo punto. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione a questo punto. Quindi partiamo con gli astenuti su questo punto. Chi si astiene? Uno, è arrivato. Uno. Su bene, scusate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Chi è contrario? Sei astenuto? Allora sono nove. Chi è favorevole? Allora il punto numero 4 è approvato con 18 voti favorevoli, 9 astenuti e nessun contrario. Punto numero 5. Approvazione schema convenzione per la gestione del funzionamento della Fondazione Dottor Piero Foglianini di Studi Superiori ed annesso centro didattico sperimentale per l'anno 2017. Qui la parola è all'assessore Busi.
Sappiamo che esiste una convenzione appunto per la gestione della Fondazione Foglianini. Questa convenzione il Consiglio Comunale l'ultima deliberazione l'ha stipulata nel 2012 e appunto è scaduta, valeva per un quadriennio, è scaduta il 31/12/2016. Questa convenzione con questa fondazione ha radici abbastanza antiche, perché si parla che la prima convenzione è stata stipulata nel 1986, poi ci sono stati negli anni degli aggiornamenti a questo tipo di convenzione, sia sulle attività che la fondazione doveva svolgere o non svolgere. Oggi siamo da alcuni rinnovi che la convenzione rimane quella che vedete in allegato. Cosa cambia nella proposta di rinnovo di questa convenzione, che ricordo chiaramente deve essere approvata, anzi è già stata approvata dalla provincia e dagli altri soci, che sono i soci storici, che sono la provincia di Sondrio, la Camera di Commercio, le 5 comunità montane e il Comune di Sondrio. Questi sono i soci storici che contribuivano con le loro quote, che anche qui vedete nella convenzione rimangono in questa proposta uguali, cioè la provincia versa 180.000 euro, la Camera di Commercio 40.000 euro, le comunità montane 45.000 euro, il Comune di Sondrio 23.000 euro. Tre sono le modifiche che intervengono in questa proposta appunto di rinnovo di convenzione. La proposta è venuta sia dalla provincia che dalla Camera di Commercio, e cioè propongono di fare il rinnovo di un solo anno, in quanto la situazione della Camera di Commercio piuttosto che la situazione della provincia sono in stand by, nel senso che sono in attesa di una loro conferma o riconferma sulle possibilità di conferire questi importi, e quindi si propone la durata di un anno. E la seconda modifica è quella di togliere il tacito rinnovo, perché è stato verificato che in convenzione tra enti pubblici il tacito rinnovo non è consentito dalle norme, e quindi bisogna di volta in volta rinnovare la convenzione. La terza modifica è l'inserimento di due nuovi soci sostenitori o quant'altro, come li vogliamo chiamare, che sono il BIM, che interviene con 100.000 euro, e la Coldiretti Sondrio con un contributo di 5.000 euro. Quindi si aggiungono questi due nuovi soci alla convenzione per la gestione della fondazione. Il resto rimane tutto inalterato, sia la composizione del Consiglio, sia gli indirizzi e le finalità che la fondazione deve svolgere, e quindi credo che questo è quanto dovevo comunicare.
Grazie Assessore, anche su questo punto apriamo la discussione. Consigliere Songini.
Grazie Presidente, io ripeto un po' quello che ho detto durante la Commissione, quando c'è stato appunto su questo argomento, perché comunque la Fondazione Foglianini viene da un lascito importante ed ha svolto un'opera importante per la nostra provincia in tutti questi anni, dando sostegno soprattutto alle attività agricole, in particolare ai viticoltori, che hanno migliorato tantissimo la qualità del vino della nostra provincia. Purtroppo già in questi anni i vincoli di bilancio eccetera dei vari enti impongono a volte magari di anche uscire da questi tipi di fondazioni eccetera. A me personalmente dispiacerebbe, cioè voglio pensare che in futuro la fondazione possa continuare ad operare. È vero che la provincia e la Camera di Commercio hanno questo problema di bisogna vedere un po' come andranno a definirsi nel futuro. È chiaro che quest'anno, siamo a maggio, approviamo questa convenzione, fino al 31 dicembre sicuramente l'attività della fondazione ha avuto dei limiti in questo. Mi auguro, una volta definite bene la situazione Camera di Commercio e Provincia, che si possa tornare a operare in modo invece più concreto per i nostri agricoltori, e vedo con favore appunto l'entrata anche della Coldiretti, di questi nuovi soggetti che possono dare sicuramente un buon contributo. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Consigliere Rebai ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Ma premesso che questa proposta di deliberazione ci trova più che favorevoli, perché riteniamo anche noi che il valore della Fondazione Foglianini sia veramente importante per il nostro territorio. Però vorrei sottolineare un piccolo dispiacere che ci ha colto come gruppo, che è quello del rinnovo annuale della convenzione, dovuto soprattutto a situazioni di bilancio di enti come provincia e situazioni di sussistenza, ormai possiamo chiamarlo, della Camera di Commercio, se esisterà ancora la Camera di Commercio di Sondrio sul nostro territorio. Questo bisogna ricordare però che è un po' frutto di una legge che porta il nome dell'attuale ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano Del Rio,
che ha un po' svuotato gli enti provincia e sia di funzioni, lasciando perdere, vabbè, il discorso della specificità montana della provincia di Sondrio, ma svuotate soprattutto di risorse. Io vorrei sottolineare questa cosa perché siamo a proporre l'approvazione a questo Consiglio di una convenzione annuale che chiaramente limita dal punto di vista di funzionamento l'ente. Quindi mi piace che la consigliera Songini ha sottolineato questo problema. Vorrei sottolineare un po' la paternità di questo problema, perché non possiamo nasconderci dietro un dito. Mi auguro anch'io che la questione provincia e Camera di Commercio venga risolta a breve, perché non possiamo lasciare degli enti territoriali così allo sbaraglio senza sapere quale sarà il loro destino. Speriamo in un'attività del governo, visto che il referendum di dicembre non è andato proprio come qualcuno si auspicava, fare una legge di modifica di un ente prima di abolirlo mi sembra un po' un passo un po' più lungo della gamba, e questo infatti è stato. Comunque ricordo che il gruppo Uniti per Sondrio voterà a favore di questa proposta di liberazione.
Grazie consigliere Rebai. Ci sono altri interventi? Consigliere Palotti, prego.
Voterò a favore di questa. Vabbè, voterò convintamente a favore, perché tutte le attività che hanno una ricaduta sul mondo agricolo e ambientale del nostro territorio credo che meriti il nostro interesse, e io poi personalmente sono particolarmente debole da questo punto di vista, cioè quando si affronta l'argomento ambiente e tutela del territorio sono in modo sempre più sono coinvolto, perché penso che siano cose, il nostro territorio poi è anche il frutto della nostra cultura, e come gestiamo il nostro territorio è anche la conseguenza della nostra visione del mondo e di come lo vogliamo trasformare o condurre. Penso che siamo fortunati come territorio provinciale, anche noi come comune, di avere la sede qui vicino a noi di questa associazione, di questa fondazione, perché è una delle poche realtà che in questi anni ha potuto sostenere il mondo agricolo della provincia. E la nostra realtà è, appunto, come tutti sappiamo, è particolare, perché è tutta montana, e poi c'è una caratteristica importantissima che non si trova in molti altri luoghi così forte come da noi, che è una frammentazione quasi esasperata della proprietà, e la nostra realtà è frutto della nostra cultura. Da un lato è considerata un elemento negativo, però forse bisogna anche stare attenti a vederla sempre come una cosa che ha ostacolato. Se pensiamo, proprio la Fondazione Foianini ha fatto una ricerca dal 1961 per 40 anni, come si è evoluto l'uso del territorio, ha preso in considerazione la nostra comunità montana, e è risultato che le coltivazioni dei maggenghi, quindi di foraggio, sono diminuite del 50%. E qui parimenti, naturalmente, come tutti sanno, si sono trasformati in boschi. In boschi però non coltivati, in boschi trascurati e incolti, Questo credo che la stessa sorte è capitata per i terrazzamenti a vigneto, quasi la stessa percentuale, diminuita del 50% in 40 anni. Si è assistito a una costruzione sul suolo del fondovalle, sottraendo alla potenzialità agricole le zone più produttive dal punto di vista della produzione foraggera, perché si è dato spazio a costruzioni di complessi artigianali, piccole produzioni artigianali, ma anche del commercio. In pratica questa diminuzione però di occupazione, di presenza sul suolo, se non ci fosse questa estate eccessiva e ci fosse questa eccessiva frammentazione, forse sarebbe stata anche peggio, e noi non possiamo saperlo. Però questo, che sembra un punto di debolezza, può essere anche un punto di forza, perché la nostra realtà così difficile a livello produttivo per quanto riguarda la competitività e la sostenibilità economica è garantita proprio da quei tantissimi microproduttori che vanno al di sopra, vanno al di là del guadagno. Sanno che l'azienda agricola che conducono, proprio per convinzione culturale e per rispetto, perché ce l'hanno nel sangue, vanno anche a volte in perdita o rinunciano anche a dei guadagni facendo investimenti di proprio. Questo ha consentito di conservare almeno il 50% di quello che c'era. Se fossero stato in mano a dei grossi pochi proprietari, forse non avremmo avuto la Valtellina che c'è adesso, sebbene segnata da tante situazioni brutte anche da vedere, e forse avremmo avuto ancora una situazione peggiore, perché quando un'azienda è grossa pone come obiettivi il profitto, non fa il ragionamento che hanno fatto in questi anni i piccoli proprietari. Probabilmente avrebbero fatto altre scelte, non possiamo saperlo, però di fatto la Fondazione Foianini in questi anni ha dato un supporto importantissimo a queste piccole realtà, fornendo consulenze, facendo formazione, continuando a far funzionare il laboratorio analisi, e quindi a tutela anche sempre della qualità dei prodotti, e cosa che se non ci fosse stata i piccoli produttori non avrebbero avuto un interlocutore vicino per poter portare avanti. I costi che offre la Fondazione Foianini a questi produttori non copre naturalmente nemmeno il costo del singolo analisi, e non può essere che diversamente, perché se a un piccolo produttore si fa pagare il vero costo di un'indagine sul prodotto, se a un piccolo produttore di miele gli si fa pagare il vero costo dell'analisi, può tranquillamente chiudere e dire non lo vendo, non provo neanche a fare l'etichettatura. Quindi il fatto che noi come enti locali pubblici scegliamo di dare un contributo economico a una fondazione come questa è una cosa importante, perché diversamente non è possibile per una fondazione di questo tipo, in un ambiente così anche limitato come possibilità anche di introiti, di poter avere delle remunerazioni per i propri servizi, di poter stare in piedi economicamente. Quindi è fondamentale il nostro contributo, come il nostro anche tutto quello di tutti gli altri enti. Sull'aspetto economico poi vorrei dire però una cosa, mi riservo di dirlo dopo. Io vorrei dire che che gli enti però locali, gli enti amministrativi, secondo un'analisi penso abbastanza che non si può contestare, in questi anni non ha fatto il suo dovere, nel senso che spesso ci si è attesi, o anche adesso non credo che ci si possa attendere che una fondazione vada a fare delle scelte di indirizzo, sostituendosi alle scelte che invece dovrebbe fare la provincia, gli enti locali preposti a questo. Cioè, di fatto la Fondazione Foglianini offre un servizio, però non, se il Fondo Valle si è depauperato è perché forse non c'è stata un'attività, un confronto, una programmazione di indirizzo. Nell'articolo 3 di questa convenzione si introduce come novità il comitato di programmazione e sorveglianza. Questo comitato è già un passo avanti, credo, una novità, però di per sé è comunque un elemento debole, perché non può fare delle scelte, deve solo esprimere un parere che non è vincolante, però è comunque una bella cosa, è un passo nuovo, un'attenzione alle realtà produttive dei vari comparti produttivi, dei più grossi comparti produttivi che fanno l'ossatura della nostra realtà, e penso sia positivo. Però di fatto il consiglio di amministrazione della fondazione dovrà forse anche con i rappresentanti di tutti questi enti che devono esprimere un indirizzo politico, dovrebbero riuscire anche a forse avere una visione e provare a dare anche un indirizzo alla fondazione per farsi aiutare a realizzare una via. Cioè, ci sono delle vie che si possono percorrere o non percorrere. Per esempio, si può scegliere di andare su una coltivazione meno impattante dal punto di vista dell'utilizzo dei farmaci che attualmente sono riconosciuti come nocivi, per andare su utilizzo di fitofarmaci biologici, e la fondazione potrebbe sostenere in questa direzione. Oppure anche il valutare se andare verso una coltivazione massificata o cercare di contrastare o favorire la questione delle coltivazioni geneticamente modificate, e non lasciare andare sempre tutto a come va il mercato, perché se non si danno atti di indirizzo può succedere che fra 20 anni, fra 10 anni ci possiamo trovare una valle con un solo tipo di vite OMG che sembra fortissima, bellissima, e sparisce il nostro nebbiolo, e queste sono scelte che non si può delegare alla fondazione. Dovremmo come enti anche saper esprimere dei suggerimenti, delle attese, quindi suggerire di lavorare sulla biodiversità, sulla qualità, come si è cercato di fare. Volevo concludere dicendo che l'aspetto economico, quindi una fondazione che ha estremo bisogno di risorse del pubblico, perché poi altre risorse le ottiene da bandi, da partecipazione a bandi, altri contributi, però proprio perché i nostri produttori hanno estremo bisogno che continui questa fondazione, che non muoia, io auspico anche che la fondazione stessa però faccia un'autoanalisi delle possibilità comunque di cambiare i propri introiti, perché se è vero che noi, penso come comune, forse anche la provincia, se continuerà a esserci, le comunità montane se ci saranno, non si sottrarranno magari al loro impegno, però se viene a crollare una parte di contributo economico rischierebbe di crollare o di diventare un'esperienza insignificante, non più capace di dare quel contributo di formazione, di continuo accompagnamento dei piccoli produttori. Allora, per far questo, anche la stessa fondazione, visto che è nata con un lascito di 10 ettari di terrazzamenti, non può la stessa fondazione, abbastanza, io non la conosco benissimo, però dico un po' anche in modo provocatorio, abbastanza allegramente sottovalutare la capacità economica che ha da far sviluppare, non perché debba diventare un istituto che faccia profitti, perché il suo obiettivo è di fare ricerca e di stracciare delle vie, di sostenere e non di far profitti, però mi dispiacerebbe che, perché non va a mettere a frutto le potenzialità economiche delle sue proprietà, poi si trova con delle situazioni economiche tali da dover, fra virgolette, dar la colpa al fatto che non ha abbastanza sovvenzioni dagli enti pubblici. Ecco, quindi con queste considerazioni e con grande riconoscimento per il lavoro che è stato fatto in questi anni di servizio, chiudo il mio intervento. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Ha chiesto la parola il consigliere Pozzi.
Grazie Presidente. Una piccola precisazione. Quando il consigliere Rebai parla di provincia, mi viene in mente che forse fino a qualche anno fa erano il suo stesso partito a dire che bisognava abolire le province. Quindi è vero che la paternità forse di questa legge del Rio c'è, però è anche vero che qualcuno le province le aveva volute abolire. Detto questo, perché lo dico? Perché ritengo che il discorso provincia e Camera di Commercio da un lato possa essere un limite, è vero, cioè questo comporta evidentemente dover ragionare in termini di un anno, e questo quando si fa ricerca o ci si occupa di alcuni temi sicuramente non aiuta. È anche vero che potrebbe essere visto come un grande senso di responsabilità, nel momento in cui non posso garantire un sostegno continuativo per più anni, so di poterlo garantire anno per anno, e questo è comunque sinonimo di grande senso di responsabilità, ritengo. Detto questo, c'è un'attività che la Fondazione svolge che è primario e prioritario, sia nell'interno, quindi per esempio sul territorio con il mondo della scuola, ma anche nell'esterno, perché molte volte vengono chiamati anche fuori dalla nostra provincia per mantenere questi contatti e questi rapporti con il mondo non solo nazionale ma anche internazionale, e ritengo che quindi tutto ciò che finanzia il mondo della ricerca, a maggior ragione quando è calata sul nostro territorio, sulla nostra realtà, con la nostra tipicità dal punto di vista delle mele, dell'apicoltura, ma anche semplicemente del territorio e dell'aver sviluppato piccoli frutti, uliveti, nascono anche dal fatto che loro hanno contribuito fortemente in questo campo con la loro ricerca, per cui assolutamente a favore del sostegno di questa iniziativa. Grazie.
Consigliere Pozzi. Adesso devo capire se il fatto personale entra con la dialettica politica, perché la dialettica politica c'è, quindi non è sempre un fatto personale. Se vuol rispondere, non per fatto personale. Precisazione è diverso. Prego.
Grazie Presidente. No, una precisazione, visto che la consigliera Pozzi ha citato il mio partito, come dice lei. No, io sono ancora in Forza Italia, scusami, grazie.
Prego, non discutere,
non interrompere per cortesia. No, mi ricordo anche che il mio partito, come sottoscritto, disse che per approvare quel tipo di legge forse era meglio abolirle del tutto le province, e questo mi sembra che sia stato detto da anche altre persone, cioè piuttosto che avere quella legge a questo punto era meglio forse cancellarle, però così non è stato, mi sembra che un ministro del suo partito ha fatto
bene, la precisazione è stata fatta,
questa legge, grazie. Prego. Mille, alle provocazioni si risponde con provocazioni.
Ci sono altri interventi? Consigliere Racchetti, qualcuno di... Buonasera.
Sì, solo per richiamare le considerazioni svolte dal consigliere Palotti, molto interessanti e approfondite, in tema di sostenibilità ambientale, biodiversità e sfruttamento del territorio in maniera armonica, e richiamando anche proprio la natura strategica della fondazione anche per il nostro comune, che è rappresentato negli organi di amministrazione, forse potrebbe essere questa argomentazione di Palotti lo spunto per un approfondimento in commissione di queste tematiche, che poi magari potrebbe sfociare in una delibera di indirizzo del Consiglio nei confronti della fondazione per potenziare gli aspetti sottolineati dal consigliere Palotti. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ha chiesto la parola al consigliere Massera. Prego.
Semplicemente per ribadire, me l'hanno già fatto tutti, che questa fondazione, siamo qua tutti a dire che è strategica, e condivido alcuni passaggi anche degli interventi di Palotti sul fatto che probabilmente si potrà lavorare in futuro per incentivare i percorsi tesi a mettere maggiormente a reddito determinati aspetti, determinate proprietà della fondazione, e sicuramente se crediamo nel nostro territorio come nella prima risorsa che abbiamo come provincia, ma io dico come comune, è ovvio che una fondazione di questo tipo non può che essere una, potenzialmente un qualcosa da cui partire per diventare ancora più forti nella valorizzazione del nostro territorio. Io penso che, almeno non ho mai sentito nessun ente o nessun rappresentante di enti, degli enti che attualmente sono gli enti che sostengono anche finanziariamente la fondazione, non ho mai sentito ragionamenti diversi, cioè mi pare che tutti esprimono in continuazione questo tipo di indirizzo. Probabilmente è anche importante, che condivido anche con Racchetti, il fatto che ogni tanto gli enti possano e debbano dare indirizzi, esprimere delle delibere di indirizzo per ricordare a chi poi ha la gestione operativa di una fondazione, magari, no, il fatto di continuare a proseguire su una certa strada. È importante, cioè non è sufficiente mettere la fiscia, è importante anche sostenere con concretezza e indirizzi, però la fiscia, cioè il contributo finanziario, è fondamentale, cioè il tuo intervento molto corposo alla fine però mi porta a dire che le chiacchiere stanno a zero se metà dei contributi sono magari a rischio, perché gli enti finanziatori, che appunto contribuiscono circa per metà la dotazione finanziaria dell'ente, sono a loro volta a rischio dal punto di vista dei loro budget o della loro stessa esistenza, e quindi le chiacchiere stanno a zero se noi, benissimo, la provincia, ok, cosa vogliamo fare? La provincia ce la teniamo? Non la teniamo più? È diventato un ente inutile, oppure lo vogliamo rinsaldare come ente che ha un ruolo sul territorio, che si occupa anche di agricoltura perché ha delle competenze ovviamente che sappiamo esserci, e però senza i soldi le cose non si fanno, e quindi benissimo il percorso per andare a valorizzare, la fondazione può valorizzare i suoi ettari, benissimo, metterli maggiormente a reddito, ma è un percorso che richiede del tempo, ma se saltano i contributi penso che sia una cosa immediata. Quindi è negativo gestire una fondazione anno per anno, sicuramente, perché non riesci a impostare scelte strategiche. Vuoi cambiare, vuoi andare nelle direzioni che dici tu, Palotti, che io posso anche in parte condividere, è un progetto di lungo respiro, non di anno per anno, e quindi è sicuramente negativo che adesso noi dobbiamo andare a rinnovare anno per anno una convenzione, secondo me, per via dei chiari di luna delle finanze. Ma perché di fatto abbiamo, con scelte politiche, messo a a rischio, no, determinati enti territoriali. Io ovviamente ero e sono contrario all'abolizione della provincia e sono contrarissimo al fatto che adesso la provincia sia in un limbo, ad esempio. Perché poi dopo le vedi, no? Le vedi. Se non gli danno una dotazione finanziaria adeguata, anno per anno deve vedere se c'è i soldi per finanziare la fondazione, ma anche altre cose. Quindi bene quei percorsi, ma le chiacchiere stanno a zero se poi noi non abbiamo la certezza della base finanziaria più importante per la fondazione, che in questo momento sono i contributi degli enti territoriali. Ecco, questo era. E ribadisco ovviamente il mio voto a favore.
Grazie consigliere Massera. Nessun'altra mano alzata, parola al sindaco, prego.
In attesa che a livello nazionale e a livello regionale si definiscono meglio la questione delle deleghe alle amministrazioni provinciali, fin tanto che restano, ma mi pare che tutto quello che sta accadendo sia abbastanza chiaro. Ci saranno delle aree vaste, ci saranno delle deleghe che la Regione e lo Stato hanno dato a queste aree, e questo mi pare il quadro. Comunque, in attesa che vengano definite meglio dai vari soggetti anche la compartecipazione economica che deve essere necessaria per gestire queste deleghe, credo che ci siano alcuni elementi che è utile riaffermare, che sono emersi anche nel dibattito. Intanto partire ricordando che la Fondazione Fognanini, certamente per merito anche dell'allora direttore Baiocchi, io sono vecchio, voi molto più giovani, quindi magari ricordate meno questo passaggio, però il vino nel nostro territorio aveva vissuto e stava vivendo momenti piuttosto brutti, pericolosi, nel momento in cui si scelse di stare sul mercato con la grande produzione e affidammo anche a pochissime società, tra l'altro poco legate al territorio, la produzione vitivinicola in quantità. Cos'era successo? In realtà producemmo del vino veramente poca qualità, se non che per fortuna con figure illuminate, Baiocchi, ma anche la Negri assieme ad altre poche persone, scelsero di puntare sulla produzione di qualità che meglio valorizzasse il nostro territorio, che meglio valorizzasse una tipologia di vitigno che evidentemente dava diversi risultati. Mi pare che oggi i risultati della collocazione dei nostri prodotti, non solo del vino ma anche di altri prodotti, sia la testimonianza più evidente che il ruolo che gente illuminata, tra i quali ci mettiamo sicuramente le direzioni della Fondazione Fognanini, hanno ottenuto degli interessanti risultati. È chiaro che sulla base di queste esperienze io credo si debba proseguire in questa direzione di puntare sulla qualità, di puntare sulla specificità, e colgo con ovviamente interesse, come mi pare che sia stato colto dall'Assemblea, la partecipazione di soggetti quali consorzi, quali portatori di interessi, perché attorno alla Fondazione Fognanini è utile che vengano raccolte le migliori intelligenze, certamente le risorse economiche, ma le migliori intelligenze che condividono un percorso che deve puntare sulla valorizzazione dei prodotti dentro in un contesto di alta qualità. È ovvio che questo accade, secondo me, per superare un momento di scollamento che oggettivamente abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa. Non mi è molto piaciuto la lotta più che altro politica attorno alla presidenza del consorzio della Melavì e quant'altro. Un consorzio, credo fossero i soci a dover discutere degli argomenti e non ingerenze politiche che avevano evidentemente altre mire. Però la scelta di stare attorno alla Fondazione Fognanini recupera quello scollamento che ritenevo molto preoccupante, cioè se i produttori locali sceglievano di andare a chiedere consulenze fuori dal nostro territorio pur avendo la Fondazione Fognanini, credo non facessero del bene al nostro territorio e creassero anche qualche elemento di difficoltà economica alla Fondazione stessa. È ovvio che una fondazione di ricerca deve avere una base consolidata di finanziamenti, chiamiamoli pubblici, perché se i ragionamenti che dipendono l'Italia in difficoltà su alcune questioni di sviluppo sono legate al fatto che gli investimenti della parte pubblica, che non hanno mai un ritorno ma che sono a lungo termine, servono per fare un progetto in cui interventi privati, che devono mirare più a risposte immediate, però si intersecano e si mettono insieme a questa progettualità politica. Però è chiaro che non deve accadere il contrario, e cioè che il sistema pubblico sia sempre lì pronto a finanziare qualsiasi processo senza che ci sia lo scrupolo, la volontà, l'impegno di affrontare questo processo, anche ragionando da un punto di vista economico. E quindi la questione che ha sollevato Palotti è un tema, vuol dire, ma il patrimonio anche di produzione di quella fondazione può e deve diventare un elemento che sostengono economicamente la stessa. Le università fanno ricerche, ma vendono le loro ricerche ad aziende private, perché alle università è chiesta di avere un equilibrio economico diverso rispetto a quello che era nel passato. E quindi tenere conto che i piccoli produttori hanno bisogno della Fondazione Feuianini, che possa sostenerli in costi che altrimenti non riuscirebbero a sostenere proprio perché piccoli, ma dall'altra parte lo sforzo di avere delle entrate economiche diverse rispetto a quelle che sono consolidate dalla parte pubblica diventa uno sforzo che noi chiediamo alla Fondazione Feuianini. E quindi nel penultimo incontro che ho avuto con i vari soggetti in relazione alla Fondazione Feuianini, questo elemento opposto, cioè il quadro economico non può essere caratterizzato da una sistematica perdita, ma il piano economico deve portare a una situazione economica che sia consolidata, in cui si sa che ci sono delle entrate pubbliche di un certo tipo, ma dall'altra parte si deve essere ben visibile quali sono i risultati di questo lavoro nelle ricadute nell'economia del nostro territorio, ma anche fuori dal nostro territorio. Non a caso, quando la fondazione è stata inventata grazie al regalo del professore Feuianini, si scelse di collaborare direttamente o di farne un elemento fortemente legato alla Università di Milano. Questo deve essere un percorso che può essere allargato con collaborazione di altre università, ma questo deve anche essere teso a vendere esperienze e conoscenze fuori dal nostro territorio. Credo che questo sia uno degli elementi che mi pare siano emersi anche dalla discussione. Poi, se in una commissione si vorrà entrare in dettaglio, invitando anche il nostro rappresentante Fumasoni, che è un esperto dell'ambiente e soprattutto di alcune produzioni, un agronomo, e credo che questo possa essere un'opportunità di migliori conoscenze e di condivisione di un futuro percorso.
Grazie Sindaco. A questo punto mettiamo in votazione il punto numero 5. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Chi è favorevole? All'unanimità. Quindi la votazione ha dato il seguente risultato: 30 voti favorevoli, quindi il Consiglio all'unanimità approva. Bisogna subito fare la votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Tutti quanti. 30 favorevoli, nessuno astenuto, nessun contrario. Passiamo al punto numero 6. Autorimessa interrata in via Parravicini, figura 32 al mappale numero 890 e 490, definizione, accordi, acquisizione servitù di passaggio e approvazione schema atto, cessione di un posto auto oggetto di prelazione. Parola all'assessore Busi.
Spero di riuscire in una breve sintesi a spiegare questa delibera, perché apparentemente sembrerebbe una cosa semplice, ma nel suo insieme è abbastanza complessa per tutta una serie di motivi che nella mia spiegazione vedremo di mettere in evidenza. Ricordo che in commissione, che è il momento in cui c'è il modo e i modi per meglio sviluppare queste tematiche, erano presenti il dottor Tirone, Venturini, la dottoressa Taravini, avevamo dispensato la dottoressa Casali, ma c'erano praticamente i massimi esponenti del comune che per la loro parte, per la loro competenza sia storica che burocratiche, hanno seguito negli anni questa vicenda. Diciamo che addirittura Venturini è arrivato, che questa vicenda era già in atto, e quindi ha dovuto fare delle ricerche, ricostruire atti che erano inerenti a questa vicenda. La vicenda nasce negli anni '80 a seguito dello scoppio di una bombola in via Paravicini, dove c'è stata anche una vittima. Chi si ricorda, per anni quella via era stata praticamente messa in situazione di emergenza, quindi per il traffico, c'era il traffico in difficoltà. L'edificio di Casa Maffei è risultato, a seguito di questo scoppio, pericolante, quindi aveva bisogno di interventi. I proprietari di questo edificio non tutti erano in grado di sostenere le spese per la messa in sicurezza di questo edificio. Combinazione usciva nel fine degli anni '80, nell'87, da parte della Regione di Lombardia, la possibilità di un finanziamento per un piano di un PIR, un piano di intervento di recupero. Il Comune di Sondrio ha praticamente aderito a questo finanziamento. Si parlava allora, parlavamo già di lire, si parlava di 800 milioni per la messa in sicurezza di questa abitazione. Nell'opera di recupero si è interessata sia la Casa Maffei e la casa di proprietà della società operaia, e tra queste due abitazioni si era pensato di ricavare un'autorimessa dei posti auto interrati, 10 posti auto, con l'acquisizione di frazione di terreno di proprietà di abitanti di quella zona, e quindi è stata realizzata questa autorimessa, di cui quindi il Comune di Sondrio è diventato proprietario nel 1988. Piccolo particolare: il accedere a questa autorimessa era precluso, perché bisogna passare su un'altra proprietà, e in tutti gli atti, passaggi, vendita, compravendita di terreni per poter realizzare questa cosa, non si è fatto l'atto di passaggio, per cui questa autorimessa è rimasta, non si poteva utilizzare. E da lì nasce tutta una serie di trattative che partono dagli anni '90 con i proprietari dello stabile in cui ci doveva essere questo diritto di passo, ma non si è mai riusciti ad arrivare a una soluzione, in quanto ogni proprietario avanzava delle richieste tutte le volte diverse, richieste più onerose e quant'altro, per cui la vicenda non si riusciva a portarla a termine. Nel 2013 il Comune ha riuscito, con i legali della controparte, a arrivare a un'ipotesi di accordo in via stragiudiziale, e qui sono tutti elementi che poi voi trovate, io adesso non li sto a elencare tutti, in cui c'era la possibilità appunto di avere questo diritto di passo tramite la cessione di un posto auto a questi proprietari e il diritto di prelazione di un altro posto auto e in questo caso anche non veniva stabilito il prezzo, per cui chiaramente il prezzo di quando è stata realizzata l'opera nel 1987 anni 90 aveva un valore, chiaramente nella trattativa che negli anni che venivano avanti chiaramente il valore di questo posto auto di prelazione cambiava e di conseguenza è stata fatta una perizia di quanto era il valore di questo posto auto, di questa prelazione. Anche su questa vicenda è stato raggiunto l'accordo. In pratica siamo al punto in cui finalmente c'è, come vedete, allegato alla proposta di delibera la convenzione con l'atto notarile in cui il Comune di Sondrio e i vari proprietari che nel frattempo, passati 30 anni, sono deceduti, sono arrivati i parenti, sono arrivati i nipoti, quindi bisogna ricostruire tutte le volte che si prendeva mano a questa vicenda, ricominciare da capo. A un certo punto la dipendente dello studio notarile che aveva seguito ed era la memoria storica di questa vicenda non lavorava più e quindi si è dovuto anche il notaio riprendere da capo, ricostruire tutti gli scritti, gli incartamenti, i vari documenti che c'erano in essere. Alla fine si è arrivati alla conclusione, quindi praticamente l'assegnazione di questo posto auto, la prelazione e la possibilità di alienare 6 posti auto che sono di proprietà del comune, che sono anche nel piano, vi ricordate, delle alienazioni del comune. Quindi chiusa questa partita, in teoria ci dovrebbe essere la possibilità di sfruttare questa autorimessa, il comune potrà, se troverà acquirenti, alienare questi posti auto e speriamo che la vicenda si chiuda dopo parecchi anni. Io un po' che ne sento parlare e spero che sia l'ultima volta che ne parlo. Grazie.
Grazie Assessore Busi per la ricostruzione storica. Questa sera abbiamo un po' di proiezioni storiche, evidentemente, questa è più micro storica. C'è qualche intervento?
No, era solo dicevo che se non si chiude la vicenda in questa consigliatura saremo costretti a riavere Busi assessore, perché altrimenti nessuno potrà ricostruirla. Quindi c'è anche una minaccia politica questa.
Va bene, allora la parola al consigliere Pozzi, prego.
Grazie Presidente. Ma io volevo solo capire in merito all'attuale manutenzione di questa autorimessa, perché tra le infiltrazioni d'acqua e la situazione che c'è, voglio capire se fino ad oggi ci sono state degli impegni che il Comune ha dovuto proprio economicamente mettere per poter gestire, perlomeno che 30 anni non sono pochi. Preso atto che speriamo di chiuderla e di risolverla definitivamente, resta comunque che prima di alienare altri 7 posti bisognerà evidentemente intervenire in qualche modo a sistemare quella zona, dato atto anche che la servitù di passaggio, uno deve essere veramente molto bravo a guidare, avere delle macchine molto piccole peraltro, quindi ha evidentemente anche rispetto al discorso alienazione qualche oggettivo limite, che se perlomeno forse mettendoci mano a sistemarli un minimo come autorimessa, magari qualche possibilità in più c'è. Per cui volevo capire più che altro che tipo di spese sono state sostenute fino adesso e se c'è l'intenzione di evidentemente andare a inserirne delle altre. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi. Ci sono altri interventi prima di passare la parola ancora all'assessore?
Niente, allora diamo la parola all'assessore su questo.
Allora, essendo il comune proprietario, chiaramente era tenuto ad avere a fare la manutenzione ordinaria di questa autorimessa, che ripeto non era utilizzata, ma comunque nel frattempo, per cui lo sfalcio dell'erba sopra piuttosto che la pulizia piuttosto che cosa era nel comune di Sondrio. È stato fatto fare uno studio in cui i posti auto necessitano di un intervento di sistemazione, per cui nell'acquisto di quei posti auto il probabile acquirente deve sapere che c'è già un progetto definitivo di sistemazione dell'autorimessa, e quindi il suo costo sarà anche incrementato di quelle spese per il comune. Rimane nel contratto fatto per lo sfalcio dell'erba del prato sopra un paio di volte, visto che già si lavora su qua, continuerà il comune a fare la manutenzione di quel tipo lì, però gli acquirenti sanno già che c'è un progetto definitivo che dice servono tot per mettere infiltrazioni d'acqua, per mettere cose lì, per cui c'è questo costo per l'intervento di sistemazione definitiva.
Grazie assessore. Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione del punto 6. Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Chi è favorevole? Tutti. All'unanimità, quindi 29 voti favorevoli. Il punto numero 6 è approvato. Visto il tempo che ci abbiamo messo ad approvare il coso, chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è d'accordo?
Intanto che il ferro è caldo.
Tutto. 29 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Quindi il punto 6 immediatamente eseguibile. 7. Piano attuativo dell'ambito numero 10 del piano delle regole del PGT. Via Don Guanella, via Giuliani, modifiche in variante al piano di governo del territorio vigente, approvazione ai sensi dell'articolo 14.5 della legge regionale numero 12/2005, successive modifiche. La parola all'assessore Morelli.
Sì, questo in pratica sarò breve perché è un po' la quarta volta che presento tra Commissione e Consiglio questo argomento, e questa sera lo riportiamo per l'approvazione definitiva, esattamente come avevamo introdotto a gennaio in Commissione e in Consiglio per l'adozione, perché non sono giunte osservazioni e quindi lo riproponiamo uguale. Sinteticamente si tratta dell'ambito 10 che si trova tra via Don Guanella e via Giuliani, e l'ambito dove è stato realizzato, per capirci, la casa di Viola, e stanno venendo avanti altri due edifici e un terzo che ancora dovrà sorgere. Lì la proposta del privato era quella di ampliare il perimetro dell'ambito, introducendo delle nuove aree all'interno dell'ambito stesso disciplinandole, mantenendo la disciplina di verde come erano già previste nel PGT, senza introdurre nessuna modifica alla volumetria insediabile e quindi senza intaccare le valutazioni economiche. Questa introduzione era regolata attraverso una parte, diciamo così, in fregio le costruzioni costruite le ultime due, quindi immediatamente a ovest delle costruzioni, una parte di circa 270 metri quadri che avete trovato colorato in blu per chi l'ha potuto vedere a colori, ma in realtà immagino che l'ha portato in bianco e nero. Comunque queste aree rimangono a verde, ma vengono, diciamo così, a utilizzo privato di chi risiede lì. Questo vantaggio richiesto dal privato ci viene monetizzato con 30.000 euro e in più ci viene ceduto gratuitamente il mappale 1129 che sono circa 520 metri quadri, che a noi sono, per noi sono molto interessanti perché ci permettono di portare a casa un altro terreno, uno dei pochi che ancora ci manca, per avere tutti i terreni a disposizione per realizzare il famoso parco in corrispondenza della casa di riposo. E già adesso, peraltro, con la previsione dei camminamenti che si stanno realizzando nell'ambito, sarà possibile con questo terreno a disposizione creare già un collegamento tra la casa di riposo e la via Giuliani. Si prende poi l'occasione per andare a fare un po', a mettere a posto un po' i conteggi in base a quello che è stato edificato, perciò nelle convenzioni trovate un attimino che è stato ricalcolato in 139.000 anziché 130.000 le opere di urbanizzazione, i costi delle opere di urbanizzazione fatti, è stato introdotto i 45.000 euro della realizzazione del parcheggio e degli accessi ai due edifici a sud dell'ambito, perché c'era un problema, diciamo così, di convivenza con l'accesso della rampa del condominio già esistente, e si prende atto di tutte queste considerazioni. Le altre rimangono ferme, comprese la cessione delle aree per l'ampliamento del parcheggio di fronte alla casa di riposo, la cessione degli spazi pubblici e i camminamenti interni, e sempre anche un altro contributo di 40.000 euro che è previsto in caso di realizzazione del parcheggio in fregio alla casa di riposo. Grazie.
Grazie Assessore Morelli. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, procediamo alla votazione. Punto numero 7, chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? All'unanimità come prima.
No, lui ha, non so cosa ha fatto.
Cato, no, scusa. Allora astenuto Catonini. Non ho visto, scusa. Quindi i voti sono 28 a favore e un astenuto. A questo punto la delibera è approvata. Ha chiesto la parola per una proposta la consigliere Pozzi, prego. Prima di finire sentiamo.
Grazie Presidente. La proposta che vorrei farvi questa sera è una richiesta, vorrei condividerla con voi, di conoscere una realtà che è presente nel nostro territorio, che probabilmente molti di voi conoscono già, forse qualcuno no, e con questa proposta io vorrei permettere a tutti, cioè consiglio e giunta in realtà, di conoscerla andandoci proprio direttamente, e mi riferisco alla mensa dei poveri. Noi a Sondrio abbiamo una realtà che da quando non c'è più la mensa sociale, dal novembre dell'anno scorso, risponde a quello che evidentemente è un problema, una realtà che c'è sul nostro territorio. Lo fa in modo evidentemente del tutto volontario, viene gestito dai volontari del Mato Grosso, e siamo passati da una situazione di circa 9 persone che andavano il mese di novembre alle 80 che arrivano in questi ultimi mesi. La mensa è aperta soltanto a pranzo per 3 giorni, perché non riesce a sostenere la possibilità di tenere aperto anche gli altri giorni della settimana, stante il passo che viene dato la domenica grazie alla Caritas presso lo stabile dove c'è l'angelo custode. Allora, la proposta sarebbe questa. Io faccio questa proposta fuori da ogni logica di connotazione politica, partitica e valoriale, cioè ritengo sia interessante che questo Consiglio Comunale per una volta tutto insieme prenda ed esca da questa mura e vada a conoscere una realtà del territorio, tra l'altro con la possibilità di sostanzialmente aderire ad una cena. La mia proposta sarebbe quella di farla non dopo un consiglio comunale, perché evidentemente i tempi non sono mai calcolabili, ma di farlo magari dopo la capigruppo del prossimo mese, quindi che sarebbe il 20 di giugno. I posti possono essere all'incirca 50, per cui insomma questa potrebbe essere la disponibilità massima. Sarà una cena con, come tutte le cene, offerta libera. In questo momento Padre Lorenzo, che è la persona che lo gestisce insieme ai volontari, sta cercando di attuare questa
linea, cioè decidere di organizzare con coloro che gli danno questa possibilità delle cene che servono a coprire le spese fisse che ci sono, che sono di circa 1.400 euro al mese di affitto e di luce e gas. Allora, io ribadisco, credo che possa essere un supporto ad una realtà che c'è. Tanti di noi fanno volontariato, tanti di noi fanno parte di associazioni, quindi non è un merito o un demerito, è semplicemente una proposta che volevo fare, volevo condividere con voi, perché credo proprio che sia bello come segnale che il Consiglio Comunale partecipi a quello che è una situazione. Vi lascio con questa parola. Io quando ho incontrato padre Lorenzo, che quella sera evidentemente ci racconterà della sua esperienza, del perché ha scelto di aprire, perché e come vanno avanti ogni giorno in questa realtà, che accolgono, che persone arrivano, mi ha detto una cosa che a me ha fatto pensare molto. È uno sguardo diverso con cui si guarda la povertà. Noi evidentemente, ed è anche giusto, lo possiamo vedere come tra virgolette un problema, quindi qualche cosa a cui dovremmo in qualche modo rispondere o mettere in atto delle azioni per poter fare qualcosa. Lui mi ha detto: sai Chiara, io invece penso che in questo momento la povertà è un'occasione d'amore. E vi lascio con questa riflessione. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi per la proposta, che io credo sia una proposta che avrà un consenso, spero, generale da parte di tutto il Consiglio. Volevo dare anche la parola al Sindaco perché voleva intervenire su questo. Dopodiché vedremo organizzativamente come impostare casomai questa cosa.
Non perché voglio integrare un intervento, ma ho avuto la possibilità, ma credo anche altri in un modo assolutamente personale, individuale, di andare in quel luogo e condividere pasti con altri che in quel luogo ci volevano stare e sceglievano di starci, altri che perché sono ovviamente portati necessariamente a frequentare quel luogo. Comunico che il Comune di Sondrio, cioè noi tutti insieme, abbiamo dato la possibilità di arredare quegli spazi dando quello che era una parte del materiale, degli arredi che c'erano nell'ex mensa. Dall'altra parte, cosa dell'altra sera, in giunta abbiamo fatto un atto di indirizzo affinché attraverso la costituzione di una convenzione il Comune di Sondrio mette a disposizione delle risorse per dare, insomma, possibilità di dare un servizio ancora di più. Credo che ci sia necessità di un impegno da parte di tutti noi, soprattutto perché lo so che i numeri sono brutti, ma certamente questo dà, come succede sempre, un servizio anche a un mandamento, un'area molto più ampia. Vorremmo che forse anche tutti insieme noi, con quel gesto ma anche con altre azioni, far comprendere che anche di quei soggetti che oggi fanno scelte diverse, io sono fissato, mi piace tanto lo sci, volere capissero che probabilmente ci sono questioni molto 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 più importanti e che non hanno il clamore del consenso, ma che sono la sostanza di una comunità. E quindi altri soggetti, noi dobbiamo, nel momento in cui andiamo lì, fare una scelta che è personale, ma poi il ruolo che ricopriamo usiamolo anche per far comprendere che il sistema sta a regge, e per fortuna, perché c'è un mondo di volontariato che non chiede a volte, ma siccome la complessità del tema ha bisogno di un sostegno, credo che debba essere fatto attraverso il sistema delle convenzioni, attraverso vari sistemi che agevolano l'attività di quel luogo. Comunico anche che qualcuno non è contentissimo che ci sia un luogo del genere, però ormai siamo abituati a tutto e di più, perché evidentemente qualcuno vuole che la povertà non sia visibile e sia nascosta e possibilmente non sia al centro della città o soprattutto in città, e magari che qualcuno che è povero si arrangi da solo ma lontano dagli occhi, degli occhi nostri. Quindi insieme, Presidente, scegliamo tutti insieme quale occasione cogliere e diamogli la giusta rilevanza, che non è per farci belli noi, ma perché serve lo strumento per coinvolgere attorno con l'iniziativa più voci, più sensibilità, perché di questo ha bisogno.
Grazie Sindaco, io chiedo, aderendo a questa iniziativa, poi la collaborazione dei capigruppo, di tutti i capigruppo, in modo che raccolgano il gruppo e diano un'idea sostanziale della presenza, al limite anche aprendolo a familiari. Inviterei anche gli uffici che collaborano come consiglio comunale, li invitiamo a essere presenti, quindi ecco, confido su questo. C'è stata fornita già un'ipotesi il 20 di giugno, verifichiamo se quella è la data, forse è la più accessibile, prima delle ferie, e quindi chiedo proprio la collaborazione di tutto il consiglio. Grazie e buona serata. Ciao.